Buongiorno, sono molto contenta di questa possibilità di spiegare il senso del lavoro che ho compiuto e che spero possa incontrare anche un certo interesse da parte del pubblico, soprattutto dei non specialisti, perché se posso permettermi di dire questo, i trattati di Aristotele sono tutti importantissimi e hanno una ampia circolazione. Devo dire che se si parla appunto di trattati come la metafisica, l'etica nicomachea, il De Anima, ecco, si tratta di trattati che per lo più circolano tra gli specialisti e poi naturalmente tra gli studenti che frequentano i corsi universitari. Ecco, mi interesserebbe mettere in luce la specificità della retorica, che pure appartiene al gruppo dei grandi trattati di scuola di Aristotele, rispetto a questi altri trattati che forse sono anche più noti.
Sì.
Io penso che la retorica di Aristotele non sia nota in generale al pubblico, perché è un trattato settoriale, cioè dedicato alla tematizzazione delle caratteristiche, delle modalità costruttive del discorso persuasivo.
Ecco, che cosa... professoressa, mi scusi, la interrompo solo un secondo per sottolineare appunto che il motivo per cui ci stiamo parlando è proprio che noi facciamo comunicazione e che subito abbiamo affinato l'olfatto sentendo che sarebbe uscita la retorica di Aristotele, perché è praticamente il primo vero trattato di scienza della comunicazione.
Certo,
analizza anche il pubblico, no?
Infatti, proprio questo era quello a cui volevo arrivare, e cioè l'originalità e anche la modernità di quest'opera di Aristotele, perché essendo stata concepita come riferita alle pratiche discorsive del suo tempo, da molti decenni, anche se forse non in modo del tutto, non ha potuto sviluppare tutte le sue potenzialità, come appunto primo trattato, come è stato detto da alcuni, di comunicazione di massa.
Sì.
Che cosa significa questo? Significa che Aristotele, volendo comporre un trattato sulla modalità di costruire un discorso persuasivo, non solo ha puntato sulla necessità di costruire persuasivamente il discorso dal punto di vista dimostrativo, cioè tale da fare riferimento alle opinioni condivise dall'uditorio, ma si è soprattutto soffermato sulla composizione, sulle reazioni dell'uditorio. E a questo proposito non posso che citare tutta la serie dei capitoli del secondo libro che esaminano le reazioni emotive dell'uditorio, quelle che nel linguaggio greco sono le pazze, che io continuerei a pensare come passioni più che emozioni, come si dice nel linguaggio preso dall'ambiente anglosassone che è appunto applicato in questo ambito. Aristotele è perfettamente consapevole che il discorso deve essere certo strutturato in maniera persuasiva, ma deve poi essere in grado di raggiungere l'uditorio. Ed ecco qui quella sua attenzione alle strategie comunicative che appunto fanno della retorica il primo testo appunto dedicato a questa necessità di raggiungere capillarmente l'uditorio che si ha di fronte per suscitare consenso o meno a ciò che si sta dicendo.
Ecco,
questa dimensione del testo direi che è la più attuale, al di là del fatto che appunto si tratta di un testo scritto nel IV secolo a.C., quindi con i suoi interlocutori che allora erano i cittadini, ma le annotazioni che Aristotele fa a questo proposito possono essere veramente rese attuali nell'oggi. Del resto, questa operazione non è stata iniziata solo da me, che ho voluto rimettere in circolo, diciamo, questa prospettiva insita in un trattato così antico. Già negli anni 60 del secolo scorso, proprio alcuni studiosi, a cominciare dal belga Chaim Perelman, avevano messo in evidenza la rilevanza della retorica di Aristotele per la teoria dell'argomentazione. Cos'è la teoria dell'argomentazione? L'argomentazione è quel discorso che fa appello alle ragioni per cui un certo discorso può essere recepito e condiviso da un uditorio. E proprio questa impostazione fa riferimento ad Aristotele, perché gli argomenti che Aristotele esamina nella retorica sono proprio quelli che trovano la condivisione dell'uditorio, di cui Aristotele è ben consapevole della composizione, delle reazioni non solo intellettuali ma anche emotive che rispetto a questo discorso sono appunto suscitate. Ecco, direi che l'interesse che attualmente può assumere una riedizione, tra l'altro è la prima edizione italiana, sì, che dispone di un larghissimo commento che può essere, sì, appunto letto tenendo anche al di là della certo c'è la traduzione a fronte del testo greco eccetera, ma a parte questo il commento consente, proprio perché è strutturato non come forma sotto forma di note ma proprio come sotto forma di un commento cursorio, proprio che va a chiarire tutte le sequenze argomentative, tutti gli argomenti che Aristotele espone nel suo commento, nel suo testo. Ecco che questo commento consente di comprendere l'operazione che Aristotele ha voluto condurre proprio da parte del lettore, sì, certo, moderatamente acculturato, ecco, ed è molto interessante, certo, il testo, sia dal punto di vista appunto di questo essere suo il primo manuale, sì, come è stato più volte detto, di comunicazione di massa, perché questo, sì, è, sì, ma insieme anche di fornirci tutta una serie di aspetti più particolari di come deve essere composto il discorso, del ricorso alle figure retoriche, del, certo, ricorso alle citazioni. Naturalmente Aristotele cita il patrimonio culturale del suo tempo, chiaro, ma questo non significa che nel discorso attuale, come ben sappiamo, siano introdotte delle citazioni di testi moderni o comunque più vicini che appartengono alla nostra tradizione. Ecco,
professoressa, mi scusi, sì, la interrompo perché il tempo è tiranno. Insomma,
infatti, io da quello che volevo dire ho finito.
No, volevo soltanto osservare, l'ho ascoltata come immagino i nostri ascoltatori, con estremo interesse ed attenzione, proprio perché lei giustamente ci ha esposto anche in modo molto contemporaneo quali sono i fondamenti che possiamo ritrovare, no, di una retorica di massa, come dicevamo, che ci aiuta, credo, anche a decodificare certi stratagemmi che soprattutto in politica si utilizzano quest'oggi al tempo nostro, no?
Certo, perché quello che è fondamentale per la retorica di Aristotele è che è inserita fortemente nella struttura politica del suo tempo, è destinata a produrre i modelli di discorso per i cittadini greci del suo tempo, ma le dinamiche che sono presenti all'interno della città greca di allora non sono molto diverse da quelle attuali, perché dobbiamo anche liberarci dallo stereotipo che una certa cultura classicistica iniziata nel 1700 ci ha proposto, cioè di una Grecia condizionata sempre dall'esigenza dell'armonia, della bellezza, sì, sì, della pace. Non è vero, questo modello winkelmanniano non è assolutamente quello esistente, nel senso che la polis greca, come tutte le città dell'epoca, era una polis fortemente conflittuale e pertanto sì, sì, il discorso retorico, che è in primo luogo il discorso politico, deve fare i conti con la composizione differenziata, le opinioni contrastanti esistenti all'interno di questo uditorio. Aristotele è ben consapevole di questo, tant'è vero che dedica molti capitoli alla composizione sociale dell'uditorio, perché da questo anche che dipende la reazione di fronte al discorso.
Sì, infatti, guardi, mi sono già innamorata della vostra nuova edizione della retorica.
E farò, ecco, forse non è così il caso di essere così, non è il caso di essere così appassionati, però è un discorso molto interessante.
Non parlavamo, ecco, di passioni, del resto se giustamente ritroviamo questa parola associata ad Aristotele, e ben ricordo quanto era importante dire passioni e non emozioni, ma sappiamo che i britannici hanno paura un po' delle emozioni, delle passioni.
Capisce, stempera la rilevanza invece,
e la rende più sentimentale,
noi possiamo dire emotiva, ma passionale, perché le passioni di cui si parla quali sono? Sono l'ira prima di tutto, ecco, che è la passione principe del mondo, dell'uomo greco, ma poi anche l'odio, l'invidia, l'indignazione,
certo, la gelosia,
sono passioni legate proprio ai rapporti virtuali che esistono all'interno della comunità politica, che noi appunto continuiamo a immaginare come assolutamente pacificata, mentre così non è, perché le passioni, per Aristotele, quello ce lo dice nel secondo libro della retorica, nascono proprio nel momento in cui i rapporti tra i cittadini sono lesi da qualche offesa che ci proviene da un altro cittadino. Quindi situazione non è diversa da quella attuale.
Come ci somigliano questi antichi cittadini, come ci somigliano?